breve sintesi è stata fatta attraverso quello che avete visto un momento fa. Io vorrei darvi qualche idea, aggiungere qualche idea a quello che è stato detto. Intanto sto facendo io uno studio sul rapporto della Chiesa mafia dall'Unità d'Italia fino ad ora. Il nostro tema oggi è ridotto, cioè, a quello che riguarda l'Italia repubblicana, però è chiaro che il problema mafia nasce dopo l'unificazione italiana. Non è che prima non ci fosse la malavita, però si assume questo suo ruolo, questa sua identità, soprattutto dopo l'unificazione italiana. E qual è la posizione dei cattolici? Loro sono chiaramente contro la mafia. C'è un giornale, La Sicilia Cattolica, che negli anni 70 dell'Ottocento soprattutto vuole che si intervenga contro la mafia, l'alta mafia dicono, perché loro dicevano che c'era l'alta mafia, quella con i guanti gialli, insomma, cioè la mafia. Poi c'è un momento in cui il tema mafia diventa un po', si rarefà, ma nella società siciliana ci sono dei processi importanti, ma non arrivano a conclusione. Quello che invece vorrei sottolineare è che agli inizi del Novecento ci sono dei preti sociali, cioè dei preti che si impegnano nella costruzione, ecco, nel sostegno ai contadini, ai piccoli proprietari. Questi preti sociali, che sono inizialmente chiamati di democrazia cristiana, perché a livello europeo di democrazia cristiana costruiscono casse rurali, leghe contadine, leghe di mestiere, cioè, tutto un fermento, assieme ai socialisti. Quindi ci sono i sindacati socialisti e ci sono anche quelli cattolici che propongono una serie di iniziative a favore delle classi più emarginate. Di questi preti, alcuni vengono ammazzati. Cioè, noi abbiamo sentito ora qui che viene ucciso Padre Puglisi, viene ucciso anche. Sì. Però subito dopo ci sono dei preti uccisi, ma è importante che alcuni di questi vengano uccisi nel primo dopoguerra. Ecco. Io volevo soltanto leggervi una lettera scritta da uno dei grandi latifondisti siciliani contro i preti che vengono definiti bolscevichi, perché i preti si mettevano a cavallo, al mulo, insomma, assieme ai contadini per occupare le terre incolte. E questo lo facevano anche le cooperative combattentistiche, lo facevano anche i socialisti, ma c'erano anche i preti. Alcuni di questi preti vengono ammazzati. C'è un elenco, una specie di martirologio. Di alcuni non abbiamo tutto chiaro perché non era facile capire chi erano i mandanti, ma la gente lo sapeva perché erano preti impegnati a favore delle terre, perché la fame di terra dei contadini, ecco, era importante. D'altra parte, dopo la prima guerra avevano promesso ai contadini la terra, e quindi c'è un decreto ministeriale Vesocchi che permette ai contadini di prendere, di assegnare, avere assegnate terre incolte, insomma. Cioè, quindi c'è questo. Poi c'è il fascismo, insomma. Il fascismo c'è la repressione del prefetto Mori. E lì, ecco, i vescovi plaudono all'opera del prefetto Mori perché porta serenità, quindi c'è un atteggiamento di serenità. Ed è in questa occasione che anche l'arcivescovo di Palermo, insomma, dice così, scrivendo al Papa: generalmente è fiorente la vita cristiana nella fede e nella pietà. Addolora tuttavia che non molti uomini in verità, ma molto facinorosi in tale stato d'animo, si consociano con vincoli troppo funesti, mafia. Loro la dicevano con due F, la mafia, in quel periodo si parlava di mafia con due F, mafia, per cui non raramente si dedicano a crassazioni, latrocini, omicidi, cioè. Quindi c'è già una presa di coscienza che la mafia è presente nel territorio e non si poteva non tener conto. Però ufficialmente non abbiamo un documento ufficiale dei vescovi sul tema mafia. Questo è un limite, forse bisognerebbe capire perché, ecco un interrogativo. Secondo me è il fatto che dire mafia, ecco, non era univoco il concetto di mafia. Tenete conto che la borghesia mafiosa aveva parlato di una mafia benigna e di una mafia delinquenziale. La mafia benigna era lecita, c'era stato un presidente poi del Consiglio che aveva detto io sono mafioso, se per mafia si intende affermare la propria forza, la propria virilità, la propria cioè, tutta una serie di ecco, io sono mafioso. Vittorio Emanuele Orlando questo. E così anche altri dico, dissero queste cose. Quindi si crea una specie di mito, ecco, falso mito del mafioso benigno, che costruisce, che si interessa dei problemi della città e che fa da mediatore. E poi ci sarebbe il mafioso delinquente, ma quello è un delinquente da trattare con come tutti i delinquenti, insomma. Cioè, questo è lo schema. È chiaro che i vescovi si trovano quando condanniamo la mafia, e chi condanniamo? Allora si condannava invece il singolo delitto. Perché non è che di fronte ai delitti i vescovi, i preti rimanevano insensibili. Di fronte al delitto si condannava il delitto, ma era un fatto individuale, perché la concezione era che il peccato era un fatto personale. Chi commette il peccato personalmente è responsabile. Non c'era ancora l'idea, il concetto che c'è una responsabilità sociale, per cui ecco, la mafia è una questione sociale, c'è cioè un peccato sociale, cioè ora diciamo noi un peccato strutturale, perché è un peso dentro questa nostra società che impedisce lo sviluppo, impedisce il processo di umanità, di umanizzazione, di civilizzazione, ma anche dal punto di vista religioso è lontano da quello che è il Vangelo, che è il Vangelo di fraternità, di pace. Ma loro, ecco, non avevano questa chiarezza, insomma, lo vedevano più soprattutto come un pericolo pubblico. Quindi la mafia come tale non viene. Sapete quando è stato il delitto mafioso, quando si è definito? Dopo la morte del generale della Chiesa. Si stabilisce che l'associazione mafiosa è un'associazione particolare e va condannata per quello che è. Per cui entrare in un'associazione, dice, ma io non ho commesso delitto, però il fatto stesso che tu entri in un'associazione mafiosa, già secondo la legge dello Stato sei un delinquente. E quindi anche per la Chiesa, chi entra, è stata una chiarificazione, i vescovi siciliani hanno chiarito che la sola appartenenza alla mafia, siccome è una realtà, ecco, loro dicono quasi demoniaca, insomma, dove ci sono elementi totalmente lontani dal Vangelo, già questo è peccato, è male, è un male. Quindi capite che c'è un'evoluzione, c'è un processo evolutivo, insomma. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, ecco, è stato detto chi viene qui come arcivescovo, Cardinale Ernesto Ruffini. Ernesto Ruffini non è siciliano. Viene dal nord, San Benedetto Po, ecco, viene da Mantova, insomma, cioè dalla diocesi di Mantova, è professore a Roma, professore di Sacra Scrittura, ma entra e il suo impegno è un impegno caritativo, cioè lui viene per fare carità, perché la Chiesa deve fare la carità, cioè deve, quindi, le opere caritative del Cardinale Ruffini riempirono la diocesi negli anni in cui lui fu arcivescovo, ma della mafia lui sapeva che c'era, ma non era in grado di capire. volevo leggervi qui, prima ancora, un testo in cui i vescovi condannano nel 1943 il mercato nero. I ragazzi non sanno che cos'era il mercato nero. In siciliano diciamo un giallazzo, insomma, no? Cioè, che cosa si lascia allora questa parola, insomma, un giallazzo, insomma. Cioè, siccome durante la guerra si dovevano portare il frumento all'ammasso, cioè chiamato no, così l'ammasso, insomma, cioè invece era portare, perché veniva distribuito con la tessera. Cioè, non è che ora è come ora, vai al panificio e compri il pane, no. Bisognava avere una tessera ed era contingentato a secondo quanti erano le persone della famiglia. Allora, i grandi proprietari che producevano frumento o altri cereali dovevano portare, a parte la loro quantità che era riservata a loro, dovevano portarli nei granai del popolo. Ecco, vennero chiamati poi i granai del popolo. È chiaro che gli alleati sbagliarono ad affidare questo compito ai grossi proprietari, pensando che se loro erano pronti, tutti i piccoli proprietari avrebbero seguito. In realtà non fu così, perché entrarono lì nel gioco i mafiosi. Cioè tutto questo mercato nero veniva gestito dai mafiosi. Che non portavano il grano all'ammasso, perché poi veniva venduto e anche da Palermo, da Bagheria, da tutti i nostri paesi, partivano molti a comprare il grano perché poi, ecco, non c'era grano facilmente accessibile. Mercato nero lo compravano e poi qui vendevano il pane, facevano il pane, lo vendevano, ma non era più quello ufficiale, insomma. Cioè, allora i vescovi dicono: chi fa mercato nero? Ecco, io vorrei leggervi proprio le frasi sul mercato nero, insomma, no? Cioè, chi fa il mercato nero è contro il popolo. Ecco, è contro il popolo. E dice i parroci, che quelli che si confessano, vengono a confessarsi, non devono essere o indulgenti nei confronti di quelli che fanno mercato nero, perché questa è un'oppressione dei poveri. Quindi c'era lì una carica anche antimafiosa, ma allora la mafia, ripeto, anche dai partiti politici non era vissuta, non era concepita. Tutti i partiti politici invece pensavano che questo ceto sociale, che erano i gabellotti, i grossi proprietari, potesse in qualche modo essere cambiato, convertito alla dissoluzione del feudo. Ecco, quindi fare dei mafiosi, non i quelli che difendono il feudo, ma i becchini del feudo, cioè i becchini che dovevano rompere. Non fu così, non fu così. Per cui sulla mafia c'erano idee un po' strane, tutti i partiti cercavano di avvicinarsi. Perché? Perché la mafia era stata legittimata dal movimento separatista. I mafiosi entrarono in blocco dentro il movimento separatista, ecco, proprio in blocco. E quindi ebbero una legittimazione politica. L'aggancio sempre dalla mafia con la politica è rimasto. I mafiosi non è che hanno una loro politica, non è neanche una loro religione. La loro religione è il potere. Si servono della politica, si servono della religione, ma allora quello che conta è gestire potere. Questo è il senso della mafia, insomma. Quindi la religione è puramente strumentale. E così anche la politica è strumentale. Oggi sono con i separatisti, poi c'è questa specie di transumanza, io la chiamo la transumanza, perché appena cominciarono a calare i separatisti si rivolgono ai partiti di governo e quindi sciamano dentro il Partito Repubblicano, il Partito Monarchico, il Partito Liberale, dentro la Democrazia Cristiana. E io chiamo questa la transumanza, che dura fino agli anni 50. Purtroppo non ci fu una vigilanza da parte dei vescovi a rendersi conto che c'era questa diciamo, questo inserimento dei mafiosi, che qualcuno ci perse la vita, insomma, ecco, qualcuno ci perse pure la vita. Allora, questo è il periodo. Nel 1957 c'è qualcosa di nuovo, ecco, qualcosa di nuovo in che cosa consiste? Vengono gli americani, la mafia americana, a Palermo, all'Hotel delle Palme, e si incontrano con i mafiosi palermitani, siciliani. Perché? Perché avevano il problema della droga. Finora i mafiosi non avevano toccato droga. I mafiosi erano stati i mafiosi che difendevano i latifondi o gli interessi professionali, eccetera. Ma ora, nel 57, vengono questi americani che hanno il problema di come far transitare la droga. E vogliono che la Sicilia diventi il centro di smaltimento della droga, che viene dall'Oriente, dal Pakistan, attraverso la Turchia, e arriva fino a Palermo. E quindi, ecco, questo incontro, che tutti non sapevano qual era il motivo dell'incontro, ma i giornali ne parlarono allora. Nel frattempo, Cuba cade. Ed è in mano a Castro, al rivoluzionario Castro, questo lottatore grande, Castro, Fidel Castro. E allora la Sicilia diventa il punto nevralgico di questo passaggio della droga. E questo è un inizio nuovo, una storia nuova. Questa parte qui, questo motivo della droga, ma anche il motivo dell'aumento, cioè della espansione urbanistica di Palermo, perché Palermo si espande. Io sono stato a Palermo da quando ero piccolo, quindi ho visto come si è espansa la città, si è dilatata questa città. E quindi anche lì la mafia, ecco, compra dai contadini i terreni a poco prezzo e poi c'è la speculazione edilizia. Questo è il periodo del cosiddetto sacco di Palermo, che è in mano alla mafia. Il sacco di Palermo è in mano alla mafia. C'è un assessore al Comune di Palermo dal 58 al 64, 1958-64, che è legato ai mafiosi di Corleone. E quindi è lì che avvengono questi grandi interventi. Per cui gli interessi mafiosi, ed è lì che scoppia la prima guerra di mafia. Quindi nel 62 comincia la prima guerra di mafia. Ecco. 63, Sciaculli, ecco, abbiamo ascoltato Sciaculli. In questa guerra di mafia avviene un evento straordinario che mette in sussulto tutta l'Italia, perché quando avviene la strage di Ciaculli, voi sapete dov'è Ciaculli, insomma, qui in Borgata. Ecco. La strage di Ciaculli, una Giulietta posteggiata piena di dinamite. Sette artificieri vanno lì per controllare, questa Giulietta scoppia. La mattina era avvenuto a Villabato un altro scoppio di un'altra Giulietta e muoiono delle persone, ma questa volta sono tutti militari che vanno lì ed è la fine, cioè lì c'è una strage terribile. L'Italia lì prende coscienza che la mafia è un problema. Non se n'erano, non volevano farlo diventare un problema, ma si accorgono che la mafia è un problema. Ed è in questa occasione che il pastore Waldo Panascia scrive, ecco, Guerra di Mafia, Ciaculli, scrive, fa pubblicare un manifesto in città, in cui dice che Dio ci dice che non bisogna uccidere, non uccidere, il manifesto era soprattutto non uccidere, non parla di mafia, però dice che non uccidere, e quindi è un richiamo forte alla città. L'arcivescovo di Palermo manda invece due telegrammi ai generali a cui appartenevano questi militari, insomma, cioè, questa è la. E sembra troppo poco questo. Però arriva all'arcivescovo di Palermo, e io l'ho pubblicato, questa lettera dal Vaticano a Ruffini, in cui si chiede, che la chiesa palermitana e la chiesa siciliana si mettono in movimento. Ecco, si mettono in movimento per fare in modo da chiarire che c'è una opposizione tra mafia, tra mentalità mafiosa e mentalità religiosa. C'è un compito che noi chiamiamo pastorale, cioè di chiarificazione all'interno, per evitare che il mafioso possa sentirsi a posto pur facendo il mafioso. Lui non capisce, secondo me, non ha capito quello, lo vede come un rimprovero e dice: no, ma noi queste cose le facciamo, noi tutto quello che è di chiarificazione non lo facciamo. Ecco. È una mentalità apologetica, insomma, cioè si mette in posizione difensiva. E poi la mafia si informa con un impiegato della questura e dice: sono giovani che vogliono farsi avanti, eccetera. Ma quindi una specie di delinquenza comune. Non così invece quando pubblica la lettera pastorale nel 64. Ecco. Nel 64 lui pubblica una lettera pastorale in cui parla soprattutto in difesa della Sicilia, dell'onore della Sicilia conculcato da chi la disonora. Ecco, e sono la mafia, e poi ci sono il romanzo di... Il Gattopardo, e poi c'è Danilo Dolci, insomma, cioè Danilo Dolci, che è una figura interessantissima, un nordico che si trasferisce in Sicilia a favore dei contadini, a favore e quindi perché dicevano male della Sicilia, insomma, davano un'impressione cattiva. Però in questo caso si documenta e dice che la mafia è un'organizzazione, quindi dire che Ruffini non dice che la mafia non esiste, non è corretto. Già in interviste del 59 lui aveva detto che la mafia c'era e si lamentava che invece non venivano scarcerati subito i mafiosi. E già Malocchian lo dice questo. Però non era il suo problema. Insomma, cioè questo, dice Petralia, Monsignor Petralia, che scrive di Ruffini, non era uomo che potesse affrontare la mafia perché non la capiva, perché non aveva capito bene questa visione. Che i grossi cambiamenti cominciano con la venuta dell'arcivescovo Pappalardo. Ecco. Pappalardo è un uomo della diplomazia vaticana, arriva, è un siciliano anche lui, arriva qui a Palermo. E chi trova ad accoglierlo? Ciancimino, che era, per un mese era sindaco di Palermo. Ciancimino che era un mafioso, insomma. No? E questo Ciancimino voleva quasi una specie di legittimazione da parte del nuovo arcivescovo, perché dice che lo accompagni nel suo lavoro divino. E l'arcivescovo dice: ognuno faccia le sue cose. Cioè prende le distanze, insomma. Cioè, prende le distanze l'arcivescovo Pappalardo. Quindi è chiaro che Ciancimino poi è costretto a dimettersi dopo un mese, perché non era possibile che facesse il sindaco per quello che aveva fatto e per le responsabilità che lui aveva, insomma. Quindi siamo già negli anni 70, 71, insomma. Cioè, ecco. Quello che è importante è quest'opera di Pappalardo, che comincia un magistero che è aperto ai problemi della città, al risanamento dei quartieri, che accompagna il risanamento morale dei cristiani, ecco, della città. E quindi la sua predicazione non è rivolta quasi solo ai cattolici, ma è rivolta a tutta la città. In nome di Gesù Cristo noi dobbiamo ricostruire la nostra vita, ma dobbiamo ricostruire anche questa città, i quartieri abbandonati di Palermo. Insomma. E poi avete ascoltato... Nel 79 scrive una lettera pastorale sull'omicidio mafioso e condanna l'omicidio mafioso. E poi c'è nell'81 celebriamo una messa che diventò proprio l'inizio della guerra di mafia. Fu una messa celebrata in cattedrale in cui vennero invitate tutta la città, cattolici, non cattolici, credenti, non credenti. Era quasi una specie di momento in cui la città doveva prendere, riunirsi, perché il pericolo mafioso era talmente grave E quindi lui dice delle cose serie, gravi, pesanti in questa messa. Fu chiamata messa antimafia. Lui dice giustamente: non è una messa, la messa non è mai contro nessuno. Ma è chiaro che era una presa di coscienza della città, ecco, rispetto al problema mafioso. Solo che la guerra di mafia continua e quindi noi arriviamo poi all'uccisione. Arriva il prefetto dalla chiesa. L'uccisione del prefetto dalla chiesa. Quell'estate terribile, in quello che era il cosiddetto triangolo della morte, perché Bagheria, Villabate, Casteldaci, il triangolo della morte. Io ero vicario episcopale del cardinale Pappalardo in quel periodo. Faccio riunire le parrocchie della zona e pubblichiamo un documento. Vito dice l'omelia, che fu letta questa omelia il giorno dell'assunta del 1982. In quel giorno in tutte le parrocchie della zona fu letta questa lettera, che era una lettera forte. Noi, proprio in nome del Vangelo, non possiamo accettare questa carneficina, insomma, no? In nome del Vangelo. E ci dispiace che i politici vanno ai funerali dei mafiosi. Questa frase fu, cioè questo contatto tra mafiosi e politici era questo, e questo è il legame terribile, perché se non si rompe questo legame la mafia avrà sempre una potenza. Quindi il nodo che bisogna sciogliere è il rapporto mafia, perché la mafia è una forma di potere e si lega agli altri poteri economici, politici, perché vuole sopravvivere, e se non ha questo rapporto con la politica, la mafia muore. È la politica, questo rapporto, impuniti, i mafiosi venivano fuori, perché c'era sempre la connivenza di classi dirigenti. Non è che tutti i politici sono mafiosi, stiamo attenti. Non è che tutti i proprietari, eccetera, sono tutti mafiosi. Però questo legame, ecco, era un legame pericoloso. E quindi noi arriviamo, ecco, a Lucciardone, dove i mafiosi protestano, avete sentito, non vanno a messa come ogni anno. Andavano a messa quando l'arcivescovo andava a visitare, e quindi si capisce che c'è un l'atteggiamento. Poi c'è il maxi processo nell'86, le situazioni. Noi continuiamo nelle scuole dappertutto a portare questo annuncio, cioè questa memoria, ecco, di lotta contro la mafia. Io preferivo sempre parlare di liberazione dalla mafia, cioè un processo di liberazione dalla mafia, non antimafia, ma è un popolo che si deve liberare da questa schiavitù. Arriviamo agli anni 90 e già, ecco, il Papa aveva già dato delle indicazioni su questo. Sulla mafia, quindi viene coinvolto nel processo di consapevolezza della mafia anche il pontificato. Già nell'82 era venuto il Papa a Palermo, e così anche nel 91, quando i vescovi siciliani vanno alla visita al Papa, la cosiddetta visita ad Illimina, ecco, il Papa parla di mafia, ecco, ai vescovi, e dice: impegnatevi in tutto questo. E poi sono le stragi. Voi siete troppo giovani per le stragi del 92, Falcone, Borsellino, le catene umane, insomma, voi non potete pensare come le abbiamo vissute noi quelle cose, insomma, in modo tragico, insomma. È chiaro, il Papa nel 93 va ad Agrigento e ad Agrigento dice ai mafiosi: convertitevi, verrà il giudizio di Dio. Voi non potete turbare un popolo con le vostre azioni. Ecco. Questo gesto del Papa, che rimase molto significativo, insomma, no? Fu ripagato dai mafiosi, alcuni cominciarono ad avere crisi e da quel momento cominciarono alcuni a prendere le distanze dall'organizzazione mafiosa. Altri invece reagirono, e soprattutto il gruppo dei Graviano, quello di Brancaccio, mandarono questi loro Scagnotti, rimandarono agli attentati a Roma anche contro le basiliche vaticane, ecco, San Giovanni Laterano, cioè, e Firenze e Milano, insomma, cioè, ecco, cioè questi momenti di riforma, cioè sfidano lo Stato, sfidano la Chiesa non era più per loro quella sicurezza che in qualche modo faceva finta di non vederli. Ora la Chiesa apre gli occhi e li condanna e quindi reagiscono in modo tale. Ecco, io volevo leggere, l'ultimo attentato grave è quello di Puglisi, perché il Papa parla a maggio del 93, Puglisi viene ucciso a settembre, 15 settembre del 93. Ecco, è la risposta dei mafiosi per intimorire tutti i preti perché non prendano posizione contro la mafia. Ed è stato un errore dei mafiosi perché questo ha invece spinto al contrario ad approfondire. Ora io volevo semplicemente leggervi, la guerra, ecco, volevo leggervi il documento dei vescovi siciliani, a proposito subito dopo questi avvenimenti, in cui c'è la condanna più chiara, ecco, la condanna più chiara. Però prima di leggervi questo documento, volevo dirvi che la sentenza di Bari è una sentenza qui perché i mafiosi che avevano fatto la guerra di mafia negli anni 60 furono al processo di Bari. Che cosa dicono a Bari? La sentenza. E c'erano tra questi mafiosi c'erano Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Leo Luca Bagarella, Luciano Ligio, che si concluse il 14 giugno del 69. Ecco. I giudici dicono così, seguite che è importante. L'equazione mafia uguale associazione a delinquere, sulla quale hanno così a lungo insistito gli inquirenti, cioè la polizia, gli avvocati, e sulla quale si è esercitata la capacità dialettica del magistrato istruttore, pubblico ministero, è priva di apprezzabili conseguenze sul piano processuale. E che pertanto non si potrà attribuire alla qualifica mafioso se non il valore di semplice qualità personale rivelatrice di una spiccata potenzialità criminale, ma non ancora produttiva di effetti penalmente rilevanti. Cioè un mafioso non era mafioso fino a quando non si provava che aveva commesso un delitto. Ne abbiamo già accennato, insomma, noi. Cioè tu non sei mafioso. Questi qui che vennero nel processo, molti uscirono fuori, pur essendo mafiosi, perché non si provava che avessero fatto un delitto, però, ecco, siccome la parola mafioso non era già di per sé perseguibile, la figura del mafioso, allora vengono messi là. Allora, volevo leggervi, riprendiamo questo discorso. Dei vescovi, insomma, no? Che dicono. Vabbè, concludiamo. Il discorso dei vescovi dicono che sono condannati tutti i mafiosi, i collaboratori, eccetera, che non c'è compatibilità tra mafia. È un discorso interessante, c'è una condanna molto chiara. Non si parla di scomunica, però quando si dice che c'è incompatibilità si escludono. Io volevo concludere questa cosa con il discorso di Papa Francesco fatto al Foro Italico e poi a Piazza Politeama, perché mi sembra un discorso. Lui aveva già condannato la mafia con la scomunica a Sibari, l'abbiamo sentito qui. Chi è mafioso, dice Papa Francesco, non vive da cristiano perché bestemmia con la vita il nome di Dio amore. Quale Dio hanno i mafiosi? Sono atei, secondo me, perché non è il Dio di Gesù Cristo che è Dio amore. Oggi abbiamo bisogno di uomini e di donne di amore, non di uomini e di donne di onore, di servizio, non di sopraffazione. Abbiamo bisogno di camminare insieme, non di rincorrere il potere. Il potere, lì è l'insidia più grande. Se la litania mafiosa scandisce tu non sai chi sono io, il mafioso, tu non sai chi sono io, insomma, no? Cioè è un atteggiamento mafioso. Il cristiano deve dire io ho bisogno di te. Se la minaccia mafiosa è tu me la pagherai, la preghiera cristiana è Signore aiutami ad amare. Vittoria e sconfitta per il cristiano non hanno niente a che fare con il successo. I piccioli, insomma. O la luce dei riflettori, cioè il successo, ecco, non sono questi i valori fondamentali, i piccioli e il successo, a qualunque costo e a qualunque prezzo. Serve tutt'altra luce, quella del sorriso di 3P, 3P è padre Pino Puglisi, la luce, il sorriso, sappiate, lo sapete tutti, che lui proprio nel momento in cui quello gli disse, gli puntò la pistola, lui lo guardò e sorrise. Questo sorriso ha sconvolto colui che l'ha ammazzato, perché ha cambiato vita, insomma. Cioè. Allora dice il sorriso di 3P, che ha messo in subbuglio perfino il cuore del suo uccisore. Il 15 settembre di 25 anni fa, nella piazza davanti a casa sua, ora diventata museo. Allora dice, concludiamo, il Papa, non vivere di appelli di mafia. Gli appelli, sì, dobbiamo farli, ma se non ci sono poi le scelte concrete, è inutile fare appelli. Cioè non ci possiamo riempire la bocca di appelli antimafia, insomma. No? Abbiamo bisogno di cristiani del sorriso e abbiamo bisogno di ascoltare il popolo. Cioè, ascoltiamo il popolo. Dice il Papa, è l'unico populismo possibile. Il populismo vero è quando si ascolta il popolo. Ecco. Sentire e servire il popolo senza gridare, accusare, suscitare contese. Così ha fatto Padre Pino, povero fra i poveri della sua terra. E i temi più urgenti, ecco, sono toccare le piaghe del Signore, toccare le piaghe nostre, della nostra società, della nostra famiglia, della nostra gente, dei nostri amici, chiamandole per nome. Sottosviluppo sociale e culturale, sfruttamento dei lavoratori e mancanza di dignitosa occupazione per i giovani, migrazione di interi nuclei familiari, usura, alcolismo e altre dipendenze, gioco d'azzardo, spilacciamento dei legami familiari. Lui questo ha toccato Puglisi, ma vuole che ogni cristiano, ogni cittadino, non dico solo ogni cristiano, i cristiani hanno un motivo in più per farlo, ma è compito di ogni cittadino, se vuole essere un cittadino realmente democratico e realmente attento al servizio della città. Ecco. Quindi la vita non si spiega, si vive. Ecco, questo è quello che dice il Papa e ce lo raccomandiamo. Sognare in grande e sporcarsi le mani. Ecco, sognare in grande e sporcarsi.